Rieccoci negli studi di Radio SBS, una buona giornata a tutti alle 8:17 ore della Costa Est. Voi siete in compagnia di Carlo Reglia e Magica Fossati questa mattina. Buongiorno Magica.
Buongiorno Carlo e buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto questo 25 aprile.
Oggi infatti il 25 aprile si celebra Anzac Day in Australia e la festa della liberazione in Italia. Momenti pensati per riflettere e ricordare le conseguenze dei conflitti più gravi nella storia dell'umanità, nonché i caduti delle guerre.
E noi questa mattina parliamo con voi proprio di conflitti e di ricordi. Quali sono le vostre storie personali oppure di famiglia, anche tramandate dai vostri genitori o nonni, legate alla guerra? Chiamateci per raccontarcelo al 1300 72 28 28 o mandateci sms allo 0429 996 263.
Prima però di aprire le linee con i vostri interventi, la cronaca italiana delle ore scorse ci chiama. Il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, infatti, nella serata di ieri australiana, ha nominato il nuovo presidente del Consiglio. Si tratta di Enrico Letta, pisano di 46 anni ed ex ministro più giovane della Repubblica.
Letta è stato segretario generale dell'Agenzia di Ricerche e Legislazione dal 1993, dal 91 al 95 presidente dei giovani del Partito Popolare Europeo e dal 93 al 94 capo della segreteria del ministro degli esteri Andreatta durante il governo Ciampi.
E quindi il nome di Enrico Letta è emerso da un elenco di possibili primi ministri che comprendeva tra gli altri gli ex premier Giuliano Amato e Massimo D'Alema.
Poco prima dell'inizio del programma di questa mattina noi abbiamo parlato con il giornalista dell'ANSA da Roma, Vincenzo Sinapi, proprio sulla nomina di Enrico Letta. Ascoltiamolo.
Il vice segretario del PD era sicuramente uno dei papabili, un nome indicato già da un paio di giorni, secondo Napolitano, che appunto ha dato a lui l'incarico di formare il nuovo governo. Si tratta di un giovane ma esperto, esperienze accumulate, devo dire, sia in Parlamento sia nell'attività di governo. Secondo Napolitano, in questo modo si è aperta la strada alla formazione del governo di cui ha urgente bisogno il Paese e, ad avviso del Capo dello Stato, la sola prospettiva possibile è proprio quella di una larga convergenza tra le forze politiche che il Premier incaricato comincerà a vedere dalle prossime ore fin da domani, e poi dovrebbe sciogliere la riserva con cui sempre viene assunto l'incarico già domenica, quando dovrebbe indicare i nomi del suo governo.
Enrico Letta ha poi specificato a proposito del governo che non nascerà a tutti i costi soltanto se ci saranno le condizioni, ha poi annunciato che parlerà con tutti, in primis con il PDL, quindi si andrà sicuramente a un accordo con il PDL come prima e forse unica opzione?
Ma sai, le reazioni all'incarico a Letta sono state sostanzialmente positive, a cominciare da quella di Bersani, che ha accolto con un bene benissimo l'incarico dato a Letta, ma anche gli altri big del partito, da D'Alema a Renzi, hanno dato un convinto, almeno diciamo a parole, appoggio a Letta, e proprio su questo ha insistito il PDL. Te accennavi a questo aspetto. Ha detto Alfano, ha fatto una sorta di avvertimento: se si tratterà di un governicchio qualsiasi, noi non ci stiamo. Ci ha fatto capire che non si deve verificare quello che è già successo con Bersani, cioè un mancato sostegno al Premier incaricato del PD proprio dall'interno del suo partito. Allo Stato non sembra che sia così. Critici, ovviamente, sempre per stare alle reazioni, sono i grillini, perché il Movimento 5 Stelle ha denunciato l'inciucio annunciato da tempo che si è compiuto, e anche per quanto riguarda Vendola, il suo partito, SEL, pur rivolgendo un in bocca al lupo a Letta, per i parlamentari di SEL si annuncia un ruolo all'opposizione.
Vincenzo, ci sono le premesse per non fare questo tanto temuto, tra virgolette, governicchio, come lo hanno definito? Che nomi sono spuntati per cercare di trovare un'unità che vada al di là dei partiti?
Voi sapete che il richiamo di Napolitano alle forze politiche a un maggiore senso di responsabilità è stato molto forte. Proprio dal Colle arriva una sorta di indicazione di massima, una sorta di identikit di questo governo che deve essere composto, ad avviso del Quirinale, da personalità di spessore che non dividano. Sicuramente un ruolo sarà assunto da personaggi che già si trovano nell'attuale governo, così come alcuni dei 10 cosiddetti saggi nominati da Napolitano dovrebbero entrare a far parte del nuovo esecutivo. Per quanto riguarda i ministri attuali che continueranno a fare il ministro, si parla dello stesso Monti, non all'economia come sembrava in un primo momento, forse agli esteri, una casella che secondo alcuni invece sarà ricoperta da D'Alema, altri personaggi del governo attuale che forse ritroveremo anche nel prossimo potrebbero essere cancellieri all'interno, oppure Di Paola alla difesa. E poi sicuramente ci saranno delle personalità nuove provenienti sempre dal mondo non della politica. Da questo punto di vista si parla di Fabrizio Saccomanni, che è il direttore generale di Banca Italia all'economia, allo sviluppo economico, Enrico Giovannini, che è il presidente dell'Istat ed uno degli attuali saggi, alla giustizia l'attuale presidente della Corte Costituzionale Gallo, mentre per quanto riguarda i politici circolano insistentemente alcuni nomi, ve ne faccio quattro: Del Rio, che è il presidente dell'ANCI, quindi l'associazione dei comuni italiani che viene dato agli affari regionali o alla coesione territoriale; molto quotato è il ex sindaco di Torino Chiamparino, che viene dato al lavoro o alle infrastrutture; un altro saggio, Mario Mauro, che è capogruppo di Scelta Civica al Senato, viene dato alla famiglia, oppure vice premier, e Quagliariello, pure lui saggio del PDL, alle riforme. Aggiungo solo una cosa: del nuovo governo dovrebbe entrare a far parte, forse come vicepresidente del Consiglio, Gianni Letta, l'eminenza grigia del PDL, l'uomo di assoluta fiducia di Berlusconi, che aveva svolto lo stesso incarico proprio con Berlusconi, che è peraltro lo zio di Letta, quindi due Letta, zio e nipote, nello stesso esecutivo, anche se provenienti da schieramenti opposti.
E questo era il giornalista dell'ANSA da Roma, Vincenzo Sinapi. Noi vi rimandiamo al programma di questa sera con Pronto Onorevole per ulteriori approfondimenti sulla politica italiana.
E dalla cronaca politica italiana avete appena sentito Letta, Enrico Letta, e forse anche suo zio Gianni Letta saranno premier e vice premier del governo italiano. Passiamo adesso al tema del nostro programma Dalle linee aperte di questa mattina. Oggi è Anzac Day in Australia e da pochi minuti, visto che è passata da poco la mezzanotte in Italia, anche festa della liberazione. Questa mattina allora parliamo di storie e ricordi. Quali sono le vostre storie, anche tramandate dai vostri genitori o nonni, legate alla guerra?
1300 72 28 28 per intervenire questa mattina, oppure mandate sms allo 0429 996 263. E il 25 aprile, per una coincidenza, è una data legata alla storia bellica di Australia e Italia. Ascoltiamo perché in questo servizio a cura di Marco Lucchi.
Il 25 aprile rappresenta per gli italiani la fine dell'occupazione nazista e la conclusione del tragico ventennio fascista. La data fu scelta perché il 25 aprile del 1945 furono liberate Milano e Torino, mentre Venezia, l'ultima grande città ad essere liberata, dovette aspettare fino al 28 aprile. Dal 1946 l'anniversario della liberazione si festeggia in tutta Italia e in molti paesi dove esistono folte comunità italiane. La Seconda Guerra Mondiale, che si concluse ufficialmente il 2 settembre dello stesso anno con la resa dell'impero giapponese, dopo che la Germania si era arresa l'8 maggio, è stato il conflitto più sanguinoso della storia umana. Si stima che 55 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Italia di oggi, persero la vita nel corso della guerra. Milioni di soldati, certo, ma anche milioni di civili, spesso vittime di bombardamenti indiscriminati sulle città. In Australia e Nuova Zelanda, invece, il 25 aprile ricorda la battaglia di Gallipoli, ma anche se si commemora la data di un evento della Prima Guerra Mondiale, Anzac Day intende ricordare, o per meglio dire non dimenticare, come recita la formula originale, tutti i caduti di tutte le guerre a cui i due paesi hanno preso parte, comprese le missioni di peacekeeping dei nostri giorni. Come sappiamo, nel 1915, nella valle di Gallipoli, in Turchia, le forze inglesi, francesi, australiane e neozelandesi, a causa di decisioni discutibili da parte dei capi di Stato Maggiore, subirono gravi perdite ad opera dei militari dell'Impero Ottomano. Gli australiani caduti furono 8.709, i neozelandesi 2.721. Ogni anno la data del 25 aprile viene commemorata con una serie di cerimonie all'alba, sia in Australia e Nuova Zelanda che in Turchia, paese un tempo nemico, ma che oggi accoglie i parenti dei reduci con onore e rispetto.
Servizio era a cura di Marco Lucchi. 1300 72 2828 per parlare con noi questa mattina dei vostri ricordi legati alle guerre, ricordi che magari sono personali oppure che avete sentito raccontare dai vostri genitori, nonni, zii. Potete mandarci anche un SMS allo 0429 996 263.
E proprio questa mattina all'alba, venendo al lavoro, si vedeva tutta la gente che stava scemando dalla Remembrance, dove c'è
lo Shrine of Remembrance,
dove appunto hanno fatto la commemorazione alle prime ore dell'alba. Noi iniziamo la nostra conversazione con voi questa mattina da un ospite. Abbiamo in diretta con noi su Radio SBS Enzio Catelli. Enzio è un reduce italiano che ha partecipato alla campagna di Russia del 1941. Buongiorno Enzio e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno. Sono Ezio Catelli, reduce del fronte russo, non dal 1941, ma fu inviato nel 1942, a febbraio del 42.
Quindi più o meno verso la fine?
No, c'era ancora un anno, la fine è stata nel 1943. Ho fatto il Natale 42-43 in Russia, durante la ritirata, ecco, la grande...
Ecco, ci ricorda quanti anni aveva quando è andato?
Io andai sotto le armi a 18 anni perché andai volontario nella scuola sottufficiali al 51esimo reggimento. Alla dichiarazione di guerra dell'Italia, entrata in guerra, questo battaglione fu sciolto e tutti gli allievi furono inviati nei vari reggimenti, sia in Africa che in Albania e in Italia. Andarono sul fronte francese e nemmeno compiuti 18 anni sentì i primi colpi di cannone e qualche raffica di mitragliatrice. Poi fortunatamente è durata ancora 5 giorni, perché del 25 di giugno del 1940 con la Francia cessarono le ostilità di guerra.
E quindi, Enzio, lei è stato nel 42 in Russia. Una delle cose che si leggono nei libri di storia era che i soldati in Russia avessero uno dei peggiori equipaggiamenti possibili per quanto riguarda proprio cose pratiche, le scarpe, per esempio. Era così?
Esatto, non avevano i documenti, indumenti validi per la temperatura russa. Adesso non avevamo scarpe con i chiodi, che il chiodo tira il freddo, non avevamo calze, portavamo le pezze di stoffa, ci teneva, e anche gli armamenti non erano adeguati alla temperatura russa, ecco. Avevamo difficoltà a poterle usare. I nostri automezzi non erano equipaggiati con si gelavano subito, ecco, e rimanemmo anche senza petrolio, perché gli autisti tenevano acceso il motore, ogni ora accendevano i motori per poter tenere il motore caldo in caso di emergenza. Tutto questo molte volte è stato un grande disastro questo, no?
Qual è il ricordo più vivido che lei ha di quel periodo, proprio a livello personale?
Oh, il ricordo mio è stato quando accompagnai il mio comandante di plotone, portai sulle mie spalle il mio comandante di plotone dove accoglievano i feriti. E lì c'erano i camion adibiti ad ambulanze che portavano i feriti per le medicazioni. E consegnai il sottufficiale e il mio tenente, e se non che il sottufficiale mi disse: perché te non sali? Ho detto: ma io no, devo tornare al reparto, non sono ferito. Dice: cos'è questa? Avevo una piccola, usciva fuori del sangue da una gamba. E allora salì anch'io, e durante il tragitto l'ufficiale è morto a mio fianco. Questo è stato uno degli episodi. E gli altri episodi, poi durante la ritirata, c'era vedevi i tuoi compagni che ti chiamavano e chiedevano aiuto, e l'ultima parola che loro dicevano: aiuto, aiuta mamma, aiutami Maria, mamma mia, Madonna Santa, aiutami. Adesso questo sono i ricordi più tristi che porto a me da quel tempo. Mi spiace.
Sono ricordi anche difficili, immagino, e tra l'altro io la ringrazio moltissimo di aver partecipato questa mattina, Enzio Catelli, perché lei ha vissuto sulla sua pelle la guerra e tanti di noi più giovani chiaramente non hanno avuto questa esperienza. Che cosa le è rimasto di questa esperienza, che chiaramente l'ha segnata molto,
anche da giovane?
Anche perché era così giovane, appunto, diceva aveva 18 anni quando è partito per combattere.
La vita mi ha dato altre motivazioni, altre cose, interessi che ho sempre portato in me quel ricordo, e mi sono segnato qui appartengo alle associazioni combattentistiche d'arma qua del Vittoria, che ogni mese ci sono manifestazioni di associazioni d'arma e ricordiamo i nostri eventi di militari, e quando suoniamo il silenzio in onore ai caduti di tutte le guerre, io ritorno nei ricordi di quegli eventi passati, e dentro di me faccio l'appello di uomini che mi ricordo il loro nome, che appartenevano al mio plotone.
Persone che non hanno avuto la fortuna di tornare a casa. Lei si ricorda invece il suo ritorno a casa alla fine della guerra?
Sì. Sono ritornato, fui ricoverato al ritorno dalla Russia. Sono stato più di 3 settimane a Tarvisio, nel campo di contumacia e all'ospedale militare, perché tornai con una forte bronchite. E guarito, fu inviato in discesa convalescenza, e quando raggiunsi a casa nessuno mi aspettava, perché c'era un altro motivo, perché la mia famiglia, qualcuno gli avevano detto che io ero morto sul fronte russo, e non mi aspettavano, capisce? Perché un soldato che mi aiutò a accompagnare il tenente, il mio comandante di plotone, per le medicazioni, quando il nostro camion è partito, ha veduto una cannonata russa, un colpo di artiglieria, colpì il camion dove io colpì un camion, la colonna della. E questo camion saltò in aria. Quando questo soldato ritornò al reparto, fece la sua relazione e disse che io e il tenente eravamo morti in quell'occasione. Invece no, aveva preso il camion dietro al mio.
Quindi è tornato a casa, nessuno l'aspettava una grandissima sorpresa?
Nessuno mi aspettava, adesso, perché molte altre cosette, comunque questi sono gli eventi della guerra che io ho sempre portato con me, i ricordi, e quando facciamo le nostre manifestazioni ricordo sempre il mio passato e faccio l'appello del mio plotone.
Enzio Catellola, grazie molte per averci raccontato la sua testimonianza, grazie per aver partecipato al programma di questa mattina. Sono le 8:36, noi stiamo parlando appunto dei vostri ricordi, i vostri ricordi legati alla guerra, legati ai conflitti, proprio in occasione di Anzac Day e la giornata della liberazione.
E tra l'altro appunto potete anche raccontarci quello che magari sapete non per esperienza diretta, ma perché vi hanno raccontato i vostri nonni, i vostri genitori, i vostri zii, i vostri parenti in generale, che magari invece la guerra l'hanno vissuta sulla pelle, come il signor Catelli, che addirittura ha partecipato alla campagna in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. 1300 72 28 28 è il numero. Invito anche oggi, come faccio spesso, anche le donne a partecipare, anche perché molte donne magari durante la guerra, certo, non combattevano sul fronte, però hanno vissuto la guerra sulla propria pelle esattamente come gli uomini. 1300 72 28 28 per intervenire.
Una piccola pausa, ritorniamo tra poco.
Il nuovo palinsesto di radio SBS debutta il 29 aprile. D'ora innanzi, la nostra programmazione rifletterà i cambiamenti demografici nella composizione della società australiana. Scoprite a che ora andrà in onda il vostro programma all'indirizzo sbs.com.au/radio.
E come abbiamo già ripetuto più e più volte, il nostro nuovo orario sarà dalle 8 alle 10 del mattino, a partire proprio da lunedì prossimo. Sono le 8:39 della Costa Est, voi state ascoltando il programma in italiano di SBS con Carlo Reglia e Magica Fossati. Magica ci ricorda le principali notizie di questa mattina.
Al parlamentare PD Enrico Letta l'incarico di formare il nuovo governo italiano. In Bangladesh crolla un edificio causando la morte di 124 persone. In Australia in pieno svolgimento le manifestazioni per Anzac Day. Champions League, Borussia Dortmund, Real Madrid 4-1.
E ad oggi è il 25 aprile, si celebra Anzac Day in Australia, la festa della liberazione in Italia. Linea aperta al 1372 28 28 per parlare con voi di ricordi e di conflitti, quali sono le vostre storie personali o di famiglia, anche magari tramandate dai vostri genitori o nonni, legate alle guerre. Adesso Magica prima ha chiesto che chiamasse qualche signora e abbiamo Rita con noi. Chiedetevi sarà dato. Buongiorno Rita.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie Rita per aver chiamato.
Piacere mio. Dunque, io ricordo quello che mamma mi ha raccontato, che stava alle 5 del mattino aspettare a fare la fila per comprare qualcosa, fare la spesa, perché già si sentiva l'aria nel 40-41, si sentiva l'aria di guerra, diciamo, e a un certo punto sente: stanno rastrellando tutte le case, stanno rastrellando tutte le case per prendere gli ebrei. Allora mamma, che conosceva una famiglia, prende e comincia a telefonare: sua sorella sta male, sua sorella deve andare da sua sorella, insistendo varie volte, fino a che poi ha saputo che loro si stavano facendo il bagno. Dice: ma perché ci chiama così spesso? Dice: non, ma è meglio muoversi. Allora scendono le scale, in quel frattempo un'altra signora del primo piano prende questi signori, gli toglie la pelliccia, gli toglie la borsetta di coccodrillo, gli mette la varichina e il grembiule e escono dalla porta, proprio questa coppia. E nel frattempo arrivano i tedeschi e salgono le scale. Cerchiamo questa famiglia, cerchiamo, e tutti dicono: sopra, è sopra. Come vanno sopra, vedono la fotografia di questa signora che loro hanno intravisto la faccia mentre scendevano le scale. Allora cominciano a urlare i tedeschi, cominciano a urlare disperati: l'abbiamo vista, come dire, l'abbiamo vista, diciamo, no? Anche se non si capisce,
certo,
il tedesco, giusto? Pertanto, grazie a quell'altra signora e grazie a mamma, l'ha salvati.
Quindi queste coppia di persone, italiani ebrei, sono riusciti a scappare grazie all'intervento di sua mamma, che per fortuna è riuscita ad avvertirli, sì, insieme ad una vicina di casa.
Sì, e questo mai potrà scordarlo e loro mai dimenticano.
In quale parte d'Italia si è verificata questo episodio?
Roma, nel San Giovanni.
Tra l'altro anche molto rischioso come iniziativa, visto che...
Come no? Ma lei era fuori, è logico, era all'esterno, perché le telefonava mia madre, non è che stavano insieme, però riusciti, e gli altri nessuno ha visto il movimento stato fatto da mettere il grembiule o dare la bottiglietta della varichina, dice cammini piano. E così hanno camminato piano come fosse qualunque altra coppia.
Sa se poi alla fine della guerra, appunto, che fine hanno fatto questa coppia?
No, non sappiamo preciso.
In una storia che immagino, tra l'altro mi fa venire davvero la pelle d'oca mentre me la racconta, perché in un certo senso dà proprio la misura di quanto, insomma, per fare anche un po' di resistenza non occorresse imbracciare il fucile. C'erano appunto persone che nel quotidiano, come sua mamma e la sua vicina di casa, cercavano di intervenire come potevano per magari salvare la vita, ed effettivamente ci riuscivano a salvare la vita di qualcuno.
C'è stati tantissimi che si sono riusciti veramente, ma 6 milioni di ebrei spariti.
Certo.
Purtroppo questi regali della guerra, non dovrebbe esistere questo business, questi affari della guerra. Per me demolirei tutto il sistema militare.
Senta, la sua mamma le raccontava spesso storie di guerra, e suo papà?
È un po' complessa la faccenda, è un po' complessa, e allora non è facile rispiegare un po' la situazione.
Allora Rita, grazie per averci chiamato e averci raccontato la sua testimonianza. Una buona giornata. Il nostro numero è 1300 72 28 28. Questa mattina parliamo proprio di ricordi. Rita ci appunto raccontava questa storia di sua mamma, che è riuscita a salvare una coppia di ebrei durante il conflitto, la Seconda Guerra Mondiale naturalmente. 1372 28 28. Noi abbiamo in onda Filippo. Buongiorno Filippo, benvenuto su Radio SBS.
Forse dovrebbe abbassare il volume della radio, Filippo.
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, lei ha dei ricordi personali oppure, come dire, di seconda mano, di conflitti, guerre?
No, dunque, quello che è accaduto nel mio paese, Massa Marittima in Toscana, che ci sono diverse
bellissimo paese
miniere,
tra l'altro. Sì.
E dunque, durante nel 44, presso poco quando io sono nato, c'era la linea gotica che tagliava l'Italia in due, e nella ritirata tedeschi, gli americani già avanzavano, e i partigiani hanno ammazzato due ufficiali tedeschi. E allora, siccome c'era la rappresaglia del 10-1, praticamente hanno sequestrato 80 minatori nella miniera di Nicioleta, che è una frazione di Massa Marittima, e li hanno fucilati. Dunque un mio amico che si andava a scuola insieme, e suo padre è stato fucilato dai tedeschi, e quindi siamo cresciuti, insomma, perché c'era molte persone, molti bambini
orfani, immagino.
Orfani. Che io conoscevo perché si frequentavano le elementari, quindi siccome io ho già cominciato le elementari nel 50, e quindi si viveva quella, perché anche la via del cimitero fu intitolata ai martiri, via dei martiri della Nicioleta, perché erano 80 minatori. Questo è solo uno dei maggiori casi che è successo, perché ne successero molti altri.
Ma è che questo avvenimento, come è stato vissuto da lei bambino?
È stato vissuto come tragedia, cioè faceva parte, perché a scuola i miei coetanei e altri, era una cosa, come dire, che
toccava la vita di tutti.
Sì,
e di
toccava
tutte.
La vita di tutti, anche perché tutto il paese fu scosso, e dintorni, tutto, perché il paese fa 7.000 abitanti, faceva 7.000 abitanti, quindi 80 minatori, va a toccare 80 famiglie,
certo.
Senza considerare collegamenti e tutto quanto. E quello era solo uno dei casi, perché altri ne erano successi, perché di lì è passato il fronte.
Quindi sì, chiaramente fu una zona particolarmente colpita. Sa che, Filippo, mi fa venire in mente una cosa? Mio nonno era nato nel 1922, mi fece vedere una fotografia di lui con un gruppo di ragazzini, erano i suoi amici proprio con cui era cresciuto,
sì.
E contò quelli che erano morti durante la guerra, erano quasi tutti, lui era uno dei pochi sopravvissuti.
Mamma mia!
Per cui mi rendo conto che per le vostre generazioni, lei magari è nato un po' più tardi nel 44, effettivamente fu una cosa che toccò tutte le famiglie o quasi tutte le famiglie, come diceva lei.
Ma poi fu molto sentita perché anche nelle campagne nei dintorni, per esempio il mio nonno lo presero nella ritirata, lui era, non era proprio a Massa Marittima, era verso nella provincia di Siena, ma lo presero e gli sequestrarono i buoi e poi lo portarono nelle prigioni di Siena.
Riuscì a cavarsela alla fine?
Alla fine sì, ma c'erano molti, i miei parenti, zii, tutti quanti si erano dati alla macchia come partigiani certi, in tutta la zona, tutta quanta, perché aveva vissuto tutta la ritirata della ritirata tedesca dalla linea gotica.
Allora Filippo, grazie per averci chiamato su Radio SBS per averci raccontato la sua testimonianza. Una buona giornata. Filippo ci ha chiamato al 1372 28 28. Una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
Il nuovo palinsesto di Radio SBS debutta il 29 aprile. D'ora in poi la nostra programmazione rifletterà i cambiamenti avvenuti nella composizione della società australiana. Scoprite a che ora andrà in onda il vostro programma all'indirizzo sbs.com.au/radio.
E 12 minuti alla fine del programma, voi state ascoltando SBS in italiano insieme a Carlo Reglia e Magica Fossati.
Il numero a cui chiamare per intervenire questa mattina e parlare delle vostre esperienze dirette o indirette di guerra e di conflitti bellici è 1372 28 28, oppure mandateci un SMS allo 0429 996 263.
Adesso abbiamo un nuovo ospite, Dino De Marchi. Dino ha servito in Vietnam come soldato australiano, appunto ricordiamo Anzac Day non ricorda soltanto i caduti della prima e seconda guerra mondiale, ma di tutte le guerre, compreso appunto l'intervento australiano del Vietnam.
Il Vietnam è stata la guerra più lunga sostenuta da truppe australiane dal 1962 al 1973 e ha causato 561 morti, tra di loro oltre 3.000 feriti. Dino De Marchi, grazie per essere con noi questa mattina innanzitutto.
È mio piacere, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
E buon Anzac Day. Dino, come era finito in Vietnam? Ci racconta come era successo.
Beh, la guerra del Vietnam è ben riconosciuta. Io sono arrivato lì come un rinforzo nel 1966 e sono ritornato dicembre, sono ritornato nel settembre del 67. Ero un volontario, perciò la guerra non mi ha dato i problemi che ha dato a coloro che erano coscritti. Non volevano essere lì, non volevano essere nell'esercito nemmeno, e il sistema di portarli a servire la patria non era uno, insomma, di sorteggio, non era uno ideale per quel tipo di servizio.
A proposito di sorteggio, ricordiamo, per quanto riguarda l'Australia negli anni 60 e 70 c'era proprio il sorteggio per andare in Vietnam a parte i volontari.
Sì, quello era uno dei problemi, che i giovani che non volevano andare erano forzati non solo a servire la patria ma anche a andare in guerra.
Dino, qual è il suo ricordo più vivido di quel periodo?
Il ricordo più vivido è quello di quei poveri giovani che non sono ritornati, in particolare un mio sergente, anche lui triestino, Antonino Parello, e dopo tre dei miei amici australiani, Russell Copeman, Chica Bynes e Rico Shai, che sono purtroppo deceduti durante il periodo o poco dopo che sono ritornato dal Vietnam.
Grazie per aver ricordato i loro nomi. Oggi è proprio Anzac Day. Come vive questa giornata?
Beh, una giornata di ricordo, una giornata di riflessione. Ricordiamo non solo coloro che sono deceduti nel Vietnam, ma anche coloro che hanno fatto il sacrificio in guerre precedenti. Ricordiamo i cavalieri di Vittorio Veneto, molti che ho conosciuto, mio nonno, e in particolare anche coloro che erano membri dell'RSL quando negli anni 80 ancora marciavano con Alan Zagdai, Paolo Spanon, Pietro Brignoni, Luciano Lanfra. Sono ricordi belli di coloro che hanno combattuto durante la Prima Guerra Mondiale ancora con gli alleati, quella volta rispettando il 25 aprile, e i loro figli che ancora oggi celebrano il 25 aprile anche come festa italiana, come la storia della liberazione dell'Italia, come abbiamo sentito recentemente dalle persone che hanno parlato alla radio, dell'esperienza del nazismo e del fascismo durante
Infatti,
la Seconda Guerra Mondiale.
Stessa data. Allora, Dino De Marchi, grazie per essere stato nostro ospite su Radio SBS. Dino De Marchi è un reduce della guerra nel Vietnam. Noi siamo agli ultimi di trasmissione, quindi cerchiamo di essere rapidi per dare la parola a tutti. Abbiamo in linea con noi in questo momento Giuseppe Casabene. Buongiorno Giuseppe, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a lei, però mi chiedo una scusa. Deve aspettare un secondo quando spengo la radio, perché ci ho aperta la linea.
La ringrazio, ecco. Giuseppe, intanto noi ne approfittiamo per ricordare a tutti coloro che ascoltano che si può intervenire al 1300 72 28 28. Oggi parliamo di 25 aprile, qui in Australia è Anzac Day, in Italia è il giorno della liberazione, e parliamo con voi dei vostri ricordi diretti e indiretti di guerra. Allora, a lei la parola.
Sì, quando spengo. Allora, quello che volevo dire, io sono nato dal 1920, mi ascolti?
Certo,
sì, prego.
E il 7 gennaio del 1941, da 40, giustissimo, sono partito per le armi, di cui mi fu assegnato il posto di andare a Livorno. Lì incominciai la mia carriera di soldato semplice.
E dove ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale?
A dire il vero, per mia fortuna che il Signore mi aiutava, non sono stato in linea.
Non è stato in linea. Giuseppe, noi ci scusiamo perché abbiamo veramente poco tempo. Qual è il suo ricordo più vivido del conflitto?
Il mio ricordo è quello che tanti facilmente, qualcuno ricorda, qualcuno no. Perché poi mi è successo che il 21 settembre del 1941 è morto mio padre, mi hanno dato una settimana di licenza perché io sono siciliano. Al mio ritorno si partiva per la Russia, per l'Africa, e io feci il passaggio che c'era il posto di andare come servizio di poliziotto a guardare che avevamo i prigionieri sloveni, e si era in un campo di concentramento che si chiamava Renici, nella provincia di Arezzo.
Quindi è riuscito a non partire per la Russia e altre destinazioni facendo
finisce là. Nel tempo che si aveva questi prigionieri, che erano tutti prigionieri civili, se qualcuno conosce la storia dall'Italia all'Jugoslavia, che l'Jugoslavia, come tutti sapete, confina con l'Italia, quando Mussolini entrò in guerra, invitò l'Jugoslavia a entrare in guerra, ma l'Jugoslavia le disse: ti do passaggio libero, ma... Allora Mussolini incominciò a fare nomi italiani.
Mi dispiace Giuseppe, dobbiamo stringere, magari solo una frase.
Comunque, falla corta, il 7 settembre del 1943 si è rotto l'esercito italiano, che tutti dobbiamo ricordare. E io mi trovavo lì a Renici e mi sento obbligato a tutto il popolo toscano che siamo rimasti sotto i germanesi, e anche questo è un punto importante di conoscere, perché l'Italia era associata con la Germania.
Giuseppe, purtroppo dobbiamo lasciarci qua, ci scusiamo per essere così bruschi, ma abbiamo pochissimi minuti. Noi abbiamo in linea in questo momento Gianni. Buongiorno Gianni.
Gianni, buongiorno.
No, forse abbiamo qualche
anche
problema anche con Gianni. Noi parliamo in questo momento, visto che Gianni è difficile da trovare.
Ah, eccolo, Gianni, buongiorno.
No, purtroppo è caduto anche Giancarlo invece, Giancarlo. Ah, Giancarlo ce l'abbiamo. Buongiorno, sì, Giancarlo.
Sì, io vengo dalla provincia di Verona e abitavo nella bassa del Veronese, dove passa l'Adige naturalmente. Avevano, e lì tutte le sere noi, quando andavano a bombardare Verona, parlo del 43 in poi, anyway, andavamo sull'Asile, e una sera mi ricordo sono tornate le fortezze volanti, si chiamavano le fortezze volanti, e nel ritorno da Verona scaricavano appunto quelle bombe che rimanevano negli aerei, e di conseguenza lì sono stati 7 morti nel paese mio, questo me lo ricordo. Tutti gli anni c'è un, come si chiama, c'è un servizio,
una commemorazione per
commemorare questi morti, che sono, li conoscevo tutti perché avevano la mia età, e sono fatto il conto quanti anni ho, e così quando vado a casa, naturalmente, che vado in Italia tutti gli anni, vado a fare una passeggiata al cimitero e vado a ricordare questi amici. Era una cosa veramente tragica, perché andavano a bombardare Verona, essendo nel nodo ferroviario tra il Brennero e dall'altra parte, che andavano verso la Jugoslavia, eccetera. I bombardamenti si seguivano tutte le settimane, minimo ce n'erano 3 alla settimana, e noi ci correvamo tutti sull'argine dell'Adige a vedere questi bengala che si chiaravano, che facevano naturalmente, schiarivano la notte, ed era quasi una cosa artificiale, direi, dei fuochi artificiali, e bombardavano. E questi sono i ricordi che io ho della guerra e il dopoguerra, naturalmente, quando è successo.
Senta, la nostra generazione, quella a cui apparteniamo io e Carlo, chiaramente non ha avuto esperienza diretta della guerra. Lei che l'ha vissuta sulla sua pelle, ha perso tanti amici. Che cosa direbbe a chi non l'ha vissuta sulla guerra?
A chi non l'ha vissuta sulla guerra direi di fare di tutto perché non ci vengano altre guerre, e che la pace continui, perché la guerra è brutta, è brutta, è brutta.
Allora Giancarlo, noi la ringraziamo moltissimo per questa sua testimonianza. Ci scusiamo con Gianni e Angela, che purtroppo sono rimasti in linea ma non siamo riusciti a prendere, visto che il tempo purtroppo è tiranno. Noi siamo arrivati al nostro ultimo minuto di trasmissione, allora.
E ricordiamo che il programma in italiano ritorna questa sera alle 18 e domani alle 8, e che dalla settimana prossima andremo in onda tutte le mattine dalle 8 alle 10 e, sorpresa, apriremo le linee anche il martedì mattina, non soltanto il giovedì mattina.
Quindi potete raccontarci le vostre storie 2 volte a settimana, non soltanto una. Allora noi ringraziamo Marco Rucchi e Maria Grazia Gismondi e Shazim alla regia per il programma di questa mattina.
Da Magica Fossati e Carlo Reglia, grazie per l'ascolto e grazie per essere intervenuti. Buona giornata, buon 25 aprile, buon Anzac Day.
Ciao a tutti.